Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima. Siamo ancora in un ambito di preparazione, ecco, che Suor Lucia sta facendo prima di rivolgerci gli appelli di Fatima. E stiamo proprio vedendo in quale ambiente, diciamo pure in quale clima spirituale, sono state fatte queste rivelazioni, queste apparizioni. Difatti, cari amici, nel primo capitolo che noi stiamo appunto affrontando adesso, nella prima parte, che si intitola Sotto lo sguardo di Dio, si parla delle famiglie dei pastorelli e come abbiamo visto ancora la volta scorsa, di quanto era grande la fede delle persone che abitavano a Fatima, perché appunto Suor Lucia inquadra un po' l'atmosfera nella quale la Madonna è apparsa. E i focolari erano benedetti dal sacramento del matrimonio. Abbiamo visto rapidissimamente, ve lo ricordo, come i bambini erano una benedizione di Dio che venivano accolti nelle famiglie con grande gioia, di come venivano subito portati al fonte battesimale. Ecco, questa è un'altra di quelle caratteristiche che veramente, no, ci fa riflettere. Subito li battezzavano e come venivano poi dopo subito portati alla conoscenza della fede, alla luce della fede. Allora, Mosè Padre Giampiero, lascio a voi la parola per continuare proprio questa descrizione di Suor Lucia.
Grazie Antonio, cari amici, bentrovati. Quindi Antonio, continuiamo un po' a vedere innanzitutto questa vita delle famiglie a Fatima. E intanto saluto Mosè e chiedo se ci può leggere un po' che cosa avveniva dal giorno della prima comunione in poi, sul primo capitolo. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre, grazie, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Il giorno della prima comunione di ogni figlio costituiva un solenne e intimo piacere per tutta la famiglia, perché Dio visitava ancora una volta la casa, unendosi ad uno dei suoi membri in un vero colloquio. Era il ritorno Dio dell'anima innocente che egli aveva loro affidato e con essi cantava l'inno di ringraziamento. O angeli, cantate con me. O angeli, lodate all'infinito. Se non posso ringraziare, o angeli, fatelo per me. Nelle loro famiglie non c'è la ricchezza di beni terreni che il mondo tanto apprezza, ma con il poco necessario per ogni giorno c'era pace, unione, gioia e amore, frutto di mutua comprensione, di reciproco perdono e accettazione delle debolezze insite nella natura umana. Così tutti erano felici, tutti stavano bene perché ognuno cercava di servire e dare gioia ai genitori e ai fratelli. Così il poco bastava per molti, perché veniva messo in comune. Tutto era di tutti.
E qui vediamo veramente una bella testimonianza di questa povertà santificata dall'amore di Dio. Beh, innanzitutto già parlavamo in precedenza, l'ultima volta che ci siamo trovati, un po' di questa grazia dell'incontro della prima comunione, un ritorno a Dio. Quell'anima che era diventata per la prima volta tempio dello Spirito Santo col Santo Battesimo, era stata cresciuta per diventare un tabernacolo del Dio Altissimo nella Santissima Eucaristia. Chiaramente quindi un dono nuovamente di grazia per questa visita che Gesù si degna di fare nella famiglia che ha questo primo incontro con Gesù Eucaristico Amore. E specifica, sottolinea Santa Suor Lucia, non di una ricchezza terrena, nelle famiglie non c'era ricchezza di beni terreni, non le ricchezze del mondo, ma una ricchezza più alta, è l'amore di Dio. con il poco necessario per ogni giorno c'era pace, unione, gioia e amore, frutto di mutua comprensione. Qui c'è un punto invece che mi piace molto sottolineare, di reciproco perdono e accettazione delle debolezze insite nella natura umana. Sai Antonio cosa mi dice a me questo punto qua? Non è che c'era la perfezione, non è che c'era il paradiso in terra. C'erano mutua comprensione, reciproco perdono, quindi se c'era bisogno di perdono, vuol dire che quando era qualcosa da far perdonare c'era, quindi sono delle mancanze. Comprensione, c'è questo difetto, c'è questa cosa qui. Si riconosceva che non siamo già santi, perfetti, siamo in cammino per la perfezione, in cammino per la santità. Ecco questa. Bello questo tocco che dà su Lucia proprio per far vedere che non sta idealizzando un passato, non sta descrivendo quello che è una fiaba o qualcosa. È il vissuto, c'erano momenti di gioia, c'erano momenti in cui anche però bisognava arrivare anche all'esercizio della virtù del perdono, alla virtù della comprensione. Tutto un apparato che vuol dire accogli che siamo creature umane fallibili e difettibili. Di cui il Signore solo è perfetto, di cui siamo in cammino per migliorarci e perfezionarci. Anche questo tratto è molto significativo, mi sembra, di Suor Lucia. Non ti sembra, Antonio?
Ave Maria.
Continua poi così a vedere ancora questa parte di questa considerazione, di questo completamento nel comprendere che tutti erano felici, tutti stavano bene perché ognuno cercava di servire, di dare gioia ai genitori e ai fratelli. E anche qui questa carità, la mia felicità era farti felice. La mia gioia è quello di vederti felice, di poterti dare qualcosa, qualche momento di sollievo, qualche momento di divertimento, qualche cosa che ti possa sollevare. Ecco, allora il poco bastava per tutti perché veniva messo in comune e tutto era di tutti. Quindi è veramente questa carità fraterna, veramente come si toccava e si viveva regolarmente. Anche questo è un punto che mi sembra molto interessante. Ti sembra, Antonio? Te, Mosè, invece, cosa ti sembrava?
Padre, sì, infatti forse Antonio aveva qualche problema tecnico che si è sganciato dal collegamento. No, sì, infatti mi piaceva molto anche la prima parte, appunto, quando diciamo, parla di famiglie, diciamo, parla di una famiglia, di famiglie, diciamo, senza ricchezze materiali, no? Ma però che hanno quella. Come si può chiamare, quella valuta, quella strana valuta che diciamo nei bilanci quotidiani non c'è come voce, come rigo, ma che è la qualità delle relazioni che c'era tra di loro. È una voce che nei bilanci non troviamo più, ma che invece è un bel passaggio, diciamo che sì, che mi sembra che parli della povertà. Ma non come mancanza di qualcosa, ma come una condizione che permette ecco, di mettere a fuoco ciò che invece tiene insieme questa famiglia, questa comunità.
Non era vissuta come un disagio, giustamente ci fa vedere Mosè. Non era vissuto come un disagio, come qualcosa di vergognoso così. C'era il necessario. Eravamo tutti felici, avevamo tutto quello che ci serviva. Non era tanto. Non era quello il poco necessario, quindi neanche il tanto necessario, il poco che era necessario, però bastava per tutti e riuscì a fare tutti. Mi puoi continuare,
Infatti,
Mosè, a proposito?
un attimo, padre, sì. A proposito, permettetevi di raccontare un particolare che dimostra la veridicità di quanto ho appena detto e che conservo come un caro ricordo per aver sentito mia madre raccontarlo più volte commossa. Lei sapeva quanto piacesse alla sua figlia piccola mangiare la frutta. Un giorno la vide mentre scrutava con entusiasmo la comparsa dei primi fichi della stagione. Appena la piccola ne scoprì uno maturo, Lo raccolse veloce e corse in casa a portarlo alla mamma perché lo mangiasse lei. Allora la mamma, commossa, prese tra le mani il dono, baciò la figlia e le disse di riporlo per dividerlo a cena con il padre e i fratelli. Un fico per tutti non era niente, ma tanto era l'amore che accompagnava il piccolo pezzo del primo fico maturato in casa quell'anno, che toccava ad ognuno. E questo rendeva tutti felici, dava gioia e soddisfazione.
Stavi dicendo anche prima qualcosa, ma sai che forse ti ho interrotto, se vuoi aggiungere adesso o se no ti interrogo fra poco.
No, padre, vada pure.
Ok, grazie. E anche qui una piccola delicatezza, vediamo un fico diviso, erano due o tre sorelle, un altro fratello, papà e mamma, Lucia, 6-7, così come numero, erano oggi, veramente oggi brindiamo così. Qui penso che possiamo proprio arrivare a quello che dice quando veniva detto basta il pensiero, perché era una piccola, però pensate che delicatezza, dice, beh, intanto delicatezza su Lucia per portare un frutto, qualcosa, una primizia alla mamma, e delicatezza alla mamma, bene, adesso dividiamo per tutti, renderci compartecipi di tutti, anche se per lei era qualcosa di molto gustoso, la rinuncia per far contento altri. Cioè, è più giornata di festa, oggi mangiamo la prima primizia del frutto e quindi gioia e soddisfazione, non per la quantità, né per la chissà quale caviale o aragosta avranno assaggiato, ma il poco, a volte non. Quello che un po' si è perso oggi, il poco può far felice, perché oggi siamo nell'epoca dell'opulenza e il troppo, superfluo, non ci reca altro che noia. Un po' siamo ormai sovradosaggio di tutto quello che ci può essere, e quindi siamo proprio a discapito. E se per quel frutto di primatizio, quel frutto, quella primizia, è una soddisfazione anche solo di assaggiarla così, oggi veramente abbiamo di tutto e tutto di più, ma non ci soddisfa più niente, anzi diventa veramente, diciamo, una generazione insofferente. Quindi c'è sempre bisogno di un nuovo ultimo telefono, ultimo modello, l'ultimo paio di scarpe, faccio la fila di 2 km per poter acquistare l'ultimo paio di scarpe che è venuto fuori così, e dopo 3 mesi si sono già rotte, oppure devo già cambiare, mi sono già stancato perché ne è arrivato già un altro. Quindi ti creano delle necessità oggi. Il
È
marketing, un po' la
vero.
pubblicità, così che è un po' sei saturo di tutto, ti creano nuove esigenze. Quest'anno non so più dove andare perché sulla Luna non c'è ancora il posto
Ah.
per cosa, per fare il mio viaggio.
No, però,
Dimmi pure.
padre,
Sì.
sembrava quasi una fiaba mentre leggevo questa cosa, dicevo, sembra quasi una fiaba bella, cioè perché sono quelle cose, perché è bello, diciamo, questa bambina, no, che non pensa per lei, non pensa per sé, ma pensa alla madre, e per cui c'è questo fico, no, che da solo non fa niente per una persona, però cambia, come si può dire, il clima emotivo della casa, no? Perché
Per tutta una
diventa.
famiglia, per tutta una famiglia.
Questo è per noi, questo è per noi, ecco.
Sì, è veramente grande l'educazione in Cristo Gesù, è l'educazione proprio Gesù che si è donato e che imparano anche a fare doni. E Antonio, qualcosa da aggiungere o possiamo andare avanti?
Sì. No, solo, guarda, una precisazione giusto per dire come in effetti queste cose che tu hai appena citato, che noi adesso abbiamo, questa sovrabbondanza, questo anche non avere quasi più desideri, non apprezzare le cose più piccole, questo è un ostacolo per la nostra fede. Cioè, adesso. Sappiamo, no? Suor Lucia ci ha riferito dei messaggi nei quali l'angelo stesso diceva penitenza, 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 no? Qui non siamo proprio ancora nella penitenza che poi questi bambini faranno tantissimo, no? Dopo aver ascoltato le parole della Madonna. Però sta a significare che la nostra vita spirituale viene letteralmente ostacolata, in qualche modo diminuita, quando c'è l'abbondanza di beni materiali e anche di questi divertimenti, no? Un po' noi viviamo in un'epoca nella quale i ragazzi si divertono veramente molto, anche gli adulti, e questo impoverisce, ecco, impoverisce lo spirito, direi.
Eh sì, perché anche questa ricerca di divertimento, più che divertimento, ricerca, è una ricerca di qualcosa che stordisca. Se tu ci fai caso, un po' tutti i divertimenti che adesso
Esatto,
sono portati adesso non sono più divertimenti umani,
sono più sì.
fatti per la nostra misura. Vedete che ci devono stordire, ci devono ubriacare, non è più un divertimento generalmente fatto a misura nostra, è qualcosa che deve sempre un po' accelerare i nostri stimoli, i nostri bioritmi, i nostri battito cardiaco fino a quasi all'infarto. Proprio
Vero,
allora,
è così.
in Giappone si divertono, c'è un ti danno una mazza da baseball, entri in una casa e puoi rompere tutto quello che vuoi, e questo è un modo di divertirsi in Giappone. E paghi anche profondamente, puoi rompere tutti i
Sì.
bicchieri, i piatti, veramente entri lì, stai lì 3-4 ore, puoi rompere tutto, hai il compito di rompere tutto quello che vuoi, ecco il divertimento. In un altro posto hanno fatto una casa dell'orrore, in cui sono garantiti spaventi di tutti i tipi, infatti per poter accedere devi fare anche dare il certificato di buona salute per il cuore,
Pensa un po', pensa un po'.
Ecco qua poi i divertimenti, che è un po' l'ultimo grido, effettivamente ci propone che gridino, però vedi un po' qua. Bene.
Sì, ma è vero, è vero. Diciamo anche la concupiscenza, no? Cioè, in pratica noi finiamo per essere vittime poi dopo, no? Di desideri disordinati. Insomma, questi bambini è vero che avevano praticamente quasi niente, no? Però i loro desideri erano completamente ordinati. Ecco.
Erano proporzionati alla loro età, giustamente come deve essere,
Giusto.
è quello che oggi si sta distorcendo. Infatti, nel proseguire adesso ci sanno, incomincia un po' sul sci a dare, ti faccio il racconto storico, ma adesso ti inserisco quello che voglio dirti da parte di Dio. E qui il segreto ci può dircelo adesso Mosè, è qui il segreto della felicità.
E qui il segreto della felicità, in terra e in cielo, nell'amore. Dio ci ha amato e si è donato per amor nostro, dice l'Apostolo San Paolo. Dio ci ama e per amore è nel nostro cuore, aspettando la nostra umile corrispondenza. Dio è in noi, poiché siamo i templi della Divina Trinità. Non sapete che siamo tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abite? Non sapete che siete tempio di Dio e che Dio e che io, scusate, ma ho gli occhiali alla luce che mi
Anche
fa un po' di riflesso. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Con tale spirito di fede, questi genitori ammirevoli, anche se ignoranti delle scienze terrene, erano estremamente attenti a salvaguardare l'innocenza dei loro figli, affinché nulla potesse far impallidire il candore delle loro anime infantili. Raccomando
a
il Divino Maestro, guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Benissimo, grazie Mosè. Adesso qui vediamo questa parte in cui Sulcia veramente sviluppa un po' questo suo senso di catechizzare. Già lo faceva da piccolina per i suoi amici coetanei attraverso con la mamma e poi a lei risponde così, ma adesso lo fa adesso per tutti noi. E qui fa una riflessione teologica. Sai qual è il segreto della felicità in terra e in cielo? È l'amore. Dio ci ha amato, Dio amore, Deus caritas est, e Dio si è donato per amor nostro. E quindi Dio ci ama e per amore e nel nostro cuore aspetta la nostra umile corrispondenza. Ecco come risolve un po' tutta la teologia, questa qui è proprio, oltre che carmelitana, anche francescana. Dio amore, come ci dice San Giovanni, teologia Giovanneo. E per questo amore siamo al mondo, per questo amore siamo stati redenti, e questo amore è che Dio aspetta noi. Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo, raggiungerlo, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso. Eccoci qua, questa corrispondenza. Aspetta adesso il nostro amore, aspetta un'umile corrispondenza. Guarda cosa ho fatto per te, guarda che cosa stai facendo per me. In più dice, Dio è in noi poiché siamo templi della Divina Trinità. Certamente, siamo diventati col battesimo, lo rinnoviamo nuovamente con la grazia di Dio e particolarmente col dono della Santissima Eucaristia, tempio in abitazione della Santissima Trinità. Dio desidera così tanto il nostro amore che desidera fare una cosa sola con noi, perché l'amore vuole unirsi alla persona amata, vuole essere una cosa sola con la persona amata. E Dio che amore è unità perfetta, Padre, Figlio e Spirito Santo, unità grandissima, qualcosa di infinita, e vuole realizzare un'unione particolare, personale con ogni di noi. Ed ecco qui un passo molto bello che ci offre Suor Lucia. E in più, quest'amore dei genitori. Sì, non avevano studiato, non hanno lauree, non hanno niente, ignoranti nelle scienze terrene, ma estremamente attenti a salvaguardare l'innocenza dei loro figli. Questo che me,
Il punto dolente.
purtroppo tanti genitori nelle scienze terrene sono diventati molto sapienti, laureati, dottori. E grandi commendatori, ma sono non così tanto attenti, quelli estremamente attenti a salvare l'innocenza dei loro figli, ahimè, su questa non sempre purtroppo ha questa crescita. Doveva essere proporzionata, questi qua che erano, non sapevano né leggere né scrivere né niente di lettere, però erano attenti, uno ancora più dotto dovrebbe essere ancora maggiormente attento per questa cosa qui invece diventa un po' più trascurato. E tutt'oggi va a combattere contro l'innocenza dei piccoli. C'era un libro di Annalisa Cozzi, Come il demonio corrompe attraverso i mass media, e faceva notare con delle indagini, degli studi, proprio veramente come c'è proprio una. Voler degradare l'innocenza dei piccoli, proprio volerli sporcare fino al più presto, così. Quindi, questo veramente fa vergognare. Se loro stanno attenti a non far impallidire il candore delle loro anime, oggi siamo veramente in un clima di vergogna in cui tutto cerca di sporcare e di insozzare anche le anime più candide. Raccomando il Divin Maestro, da guardatevi dal disprezzare, perché i loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Sì, Antonio.
Sì, no, era Mosè che voleva intervenire,
Sì.
però lo prevengo un attimino giusto per dire che,
Benissimo.
giusto per dire così, che noi non ci rendiamo conto, ma questo approccio che è sempre più precoce, no? Dell'uso del telefonino, anche del computer, comunque di affacciarsi sul web, sulla rete, insomma, da parte di preadolescenti. È chiaro che i genitori a questo punto hanno la loro responsabilità, ma combattono una battaglia veramente difficile, perché, e lo abbiamo visto, no, anche con Halloween, no? Cioè, diventa difficile per un genitore far comprendere ai ragazzini che quella festa non è una festa, è una trappola, è un inganno, è qualcosa addirittura di più grave di quello che possono immaginare. Ma siccome così fanno tutti, e siccome dico Halloween per dire qualunque altra cosa, l'uso dei telefonini, l'uso di andare sulle chat, adesso pure no, i chat bot vari, e questo sta diventando che cosa? Un appuntamento con lo scandalo. Quindi i nostri figli sono soggetti a un precocissimo scandalo.
Metteva in guardia giustamente Antonio, in un incontro così di educatori, di formatori, metteva in guardia un docente, come adesso veramente anche proprio questi scandali così, di fascia piccola, c'è già un comportamento già scandaloso dei piccoli con i piccoli.
Eh
Queste fasce
sì, esatto.
preadolescenti, adolescenti così, cominciano già a insegnare a diventare scandalosi già in un'età tenerissima. Proprio questo è il massimo della corruzione. Non solo vengono scandalizzati, ma proprio così vengono istruiti di come scandalizzare.
Istruiti, esatto.
È
Purtroppo è così.
un degrado che purtroppo. Ed è una grande battaglia. Una grande battaglia, ricordando che il dono di essere padre e madre dà anche tutte le grazie di Stato per poter educare e formare santamente la famiglia, chiaramente mai poteva essere un periodo così difficile, come dirà anche la Madonna, l'ultimo attacco del demonio sarà proprio sulla famiglia, quindi chiaramente ecco questa corruzione a largo scalo, in cui ci troviamo in un problema in cui manca anche nella famiglia il ruolo di papà e mamma come educatori, perché adesso, oggigiorno, nella norma sono i genitori che devono essere obbedienti ai figli. Bambini di 10, 12 anni, così, sono loro, ahimè, tante volte a dover imporre le loro regole ai genitori, quando mi prendono, quando devo portarmi. I genitori diventano bravi quando sono obbedienti ai figli. Purtroppo questo è proprio un disordine di ruoli, è chiaramente un disordine, è un po' così che questo secolo XXI che ci ha portato è proprio questa diseducazione, disvalore nella famiglia, è veramente un disordine. Padre Pio lo sintetizzava con quello scatafascio, perdita di valori e confusione di idea.
Padre, se
Sì,
posso,
Mosè.
proprio brevemente,
Sì.
prima della pausa, dicevo, sì, da queste righe, ecco, diciamo, si può percepire l'idea che dell'infanzia, come appunto la vivevano loro, come territorio sacro, no? È proprio un giardino che da proteggere, ma non per la fragilità di questo giardino, ma diciamo, ma anche perché questi bambini hanno questa capacità, non so come dire, luminosa, perché loro appunto non hanno tutte queste sfumature malate che abbiamo noi adulti, no? Per cui loro vanno direttamente, che noi col tempo accumuliamo. Per cui diciamo questa protezione, di questo territorio sacro che appunto gli è stato donato.
Sì, proprio così, proprio così.
E adesso invece purtroppo appunto, come diceva lei prima, si è capovolta la situazione e i vecchi detti, no? Si stava meglio quando si stava peggio, forse ci calza parecchio in questo racconto.
Beh, ci danno sicuramente comunque degli insegnamenti. Ci sono degli insegnamenti, dei buoni esempi. Sperando di avere il coraggio di poter cercare di metterli in pratica, però sappiamo che è un insegnamento per il nostro tempo che l'Immacolata vuole realizzare, per il suo trionfo del suo cuore immacolato. Antonio, che dici se facciamo un po' di pausa?
Sì, ecco, allora siamo arrivati proprio al momento nel quale noi ridiamo la linea alla nostra regia che ci intratterrà con qualche minuto di buona musica. Per quanto riguarda gli amici che ci stanno seguendo, vorrei raccomandare questa settimana di usare il WhatsApp. Ecco, cioè, scrivete pure. le vostre osservazioni, i vostri commenti, il vostro contributo, ecco, a questo spaccato che stiamo facendo proprio della società di Fatima di quei tempi, e poi dopo ci riserviamo naturalmente di leggerli e di darne una risposta. Per intanto vi ricordo anche il nostro numero di telefono fisso che nelle prossime puntate potrete usare sempre 0825 444 391. A risentirci fra poco. Ave Maria. Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra trasmissione. Abbiamo sentito una descrizione anche proprio profonda, diremmo quasi dettagliata, una descrizione spirituale, ecco, dell'ambiente che c'era allora a Fatima nelle famiglie, nella famiglia dei Pastorelli, ma un po' era anche un fattor comune, ecco, della società di quel tempo. In quei piccoli paesi. E, volevo dire una cosa, Padre Giampio, proprio per questa è una descrizione che ci potrebbe sembrare idilliaca, possibile. Sì, non è un'esagerazione, cioè questa atmosfera di, diciamolo pure, di educazione, di innocenza, di purezza, di amore, no? Come ha detto proprio Suor Lucia. È quello che ha fatto in maniera tale che le anime di questi bambini fossero, diciamo, un terreno che ha attratto Dio. Ecco, possiamo proprio dirlo, cioè la loro purezza, la loro innocenza è stata per il Signore una sorta di calamita. Non a caso la Madonna è apparsa a loro, insomma.
Sì, effettivamente il quadretto come ci ha descritto Lucia è veramente desiderabile, e pur pensando anche a tutte le prove e sacrifici che dovevano affrontare in quella vita povera, austera, fatta di tante, tante difficoltà e contrasti, però come rimaneva nel cuore questa gioia, questo grande dono. Vediamo di cosa parlano, di Suor Lucia che comincia a parlarci dei santi angeli. Mosè, sì, cari fratelli pellegrini.
Gli angeli vedono costantemente il volto della luce eterna in cielo e in essa, come in uno specchio immenso davanti al quale tutto passa. Tutto è presente, tutto rimane come scolpito a caratteri indelebili, il passato, il presente e il futuro. Tutto quello che esiste e che è stato creato da Dio, il cielo e l'inferno, la terra, gli astri, il sole, la luna, i mondi conosciuti e quelli sconosciuti, tutti gli esseri animati e inanimati. Assolutamente tutto riceve l'essere e la vita del volere, dal potere, dalla scienza, dalla saggezza onnipotente di questa luce infinita che è Dio, unica fonte da dove si diffonde tutta la vita che esiste e dalla quale tutta l'altra luce e vita e dalla quale tutta l'altra luce e vita altro non è che una tenue partecipazione, un pallido riflesso, la sua scintilla. Così gli angeli in cielo, guardando lo specchio di luce che è Dio, in lui vedono tutto, sanno tutto, conoscono tutto, perché sono in totale unione con Dio e perché partecipano ai suoi doni.
Sì, qui c'è una bella parentesi che Sor Lucia ci parla dei santi angeli, come dirà dopo, sarà qualcosa che approfondirà in un appello particolare dedicato alla presenza angelica. Però per dire di questa protezione che i genitori avevano, accompagnati dalla custodia dell'angelo custode, e comincia a parlare di queste realtà eterne, come e la presenza angelica è una presenza custode affidata da Dio e per una missione che è quella di accompagnarci al cielo. E loro in Dio conoscono, in Dio amano, in Dio sorvegliano, in Dio ci aiutano. E quindi dobbiamo chiedere aiuto grande a questi protettori. Continuiamo.
Perdonatemi questa digressione. Ho lasciato che la penna consegnasse alla carta quello che dettava il cuore, ma è per il vostro bene, per rinforzarvi nella fede, affinché non vi lasciate ingannare da coloro che negano l'esistenza di Dio. Essi sono in errore, non permettete che vi illudano o vi ingannino, trascinandovi su false strade che possono condurvi alla dannazione eterna. Ma lascio questo argomento per le successive pagine, dove avrò un'altra occasione per fornire chiarimenti in tal senso. Continuiamo la risposta riguardo l'ambiente familiare. Continuiamo la risposta riguardo l'ambiente familiare delle due famiglie di cui parliamo.
Molto bene. E quindi anche Sor Lucia dice la penna porta dove vuole il cuore, quindi comincia, mi vuoi far parlare delle famiglie, delle cose di terra, ma è tutto orientato sul cielo e quindi presenza angelica, presenza di Dio, Santissima Trinità e tutto quello che nel cuore la vita eterna, il paradiso. Però, dice, ne riparlerò. Però dice, ci tengo. A rinforzarvi nella fede finché non vi lasciate ingannare da coloro che negano l'esistenza di Dio. E Sor Lucia un po' ha passato tutto il secolo XX, vedendo un po' gli ultimi decenni della sua vita, questa grande apostasia, crisi di fede, e quindi dice: voglio rinforzarvi nella fede, voglio che non trascuriate questa presenza celeste, che, ahimè, l'epoca delle contestazioni dei decenni passati, così ho voluto un po' negare, deridere anche tutte queste verità di fede, invece di cui lei ci ricorda, ci conferma quello che è la dottrina perenne della Santa Madre Chiesa, affinché non vi lasciate ingannare da coloro che negano l'esistenza di Dio, sono essi in errore. Quindi non permettete di essere imbrogliati, illusi, ingannati su false strade che possono, condurre alla dannazione eterna. E questo è un tema un po' che non si tratta più, vi porta fuori strada, ma tanto tutte le strade vanno bene, tutte le strade mi fanno conoscere. No, dice, fa attenzione che se ti porti in errore, ti trascini su false strade, queste possono condurre alle dannazioni eterne, quindi non è che tutte le strade sono buone per raggiungere la verità. Alcune strade non portano verso il paradiso, ma portano nella direzione opposta verso la dannazione eterna, con l'eterna felicità o l'eterna infelicità e disperazione. E su questo anche qui un po' mi sembra, Antonio, doveroso anche un po'
Sì.
sottolineare proprio questo suo desiderio del
Sì.
bene della nostra salvezza eterna, del bene della nostra conoscenza della verità tutta piena che solo Gesù ci può donare.
Sì, è proprio vero, nel senso che questa suora, questa veggente è animata proprio dal desiderio che gliel'ha messo nel cuore la Madonna, no? Cioè di dare al mondo questi appelli per cercare di riportarci alla fede. Io stavo pensando adesso, padre, quando tu dicevi, no, che solo ci ha conosciuto, no? Ci avvisa, dice, state attenti a quelli che vi illudono, vi ingannano, trascinandovi su false strade. Allora, un secolo prima delle apparizioni di Fatima, no? Insomma, praticamente verso l'inizio del 1800, ci fu una grossa rivoluzione che fu l'illuminismo, cioè dopo la rivoluzione francese abbiamo l'illuminismo. E quindi già da allora Comte e gli altri, questi filosofi, predicavano che cosa? Predicavano un razionalismo ateo. E da lì in poi non c'è dubbio, per esempio, che la Madonna, quando è apparsa a Rudebach nel 1830, no? È proprio a ridosso di questa filosofia bruttissima, no? Anche un po' una novità nella storia dell'umanità, cioè un ateismo razionalistico. Un ateismo che immanentizza tutto. E tutte poi le apparizioni della Madonna ci hanno ricordato questo: guardate che state offendendo Dio, se non si crede a Dio lo si offende. E quelli che addirittura credono in Dio e lo offendono pure loro, finiscono di aggravare la situazione dell'umanità. Insomma, ecco che Suor Lucia veramente ammirevole, no? Perché ci vuole quasi come una madre cercare di rafforzare la nostra fede descrivendoci appunto tutte queste cose.
Proprio così, Antonio, veramente un'attenzione veramente materna di Suor Lucia, non dimenticando anche che poi dopo sarà nel 1910 in cui una politica anticlericale a Fatima particolarmente aveva come programma di distruggere la fede cristiana, la fede cattolica in due generazioni. Fra due
Ah, sì.
generazioni in Portogallo non ci sarà più Dio. Quindi veramente qualcosa di un piano veramente diabolico che dopo sfocerà in Spagna e in Messico negli anni del 1930, in quei massacri
Sì,
veramente
la guerra civile, sì.
proprio ma guerre civili che erano proprio guerre contro la religione, contro Gesù Cristo, perché sappiamo come tutto questo qui fu ovviamente dei massacri proprio per la fede in Cristo Gesù. Quindi veramente chiaramente Suor Lucia ne è stata testimone, quel sindaco che la rapisce per il 13 agosto per Gozo e vogliono fare evitare che di nuovo facesse tutto questo suo dialogo con la Madonna, insomma, tutte quelle prove, minacce di far saltare il luogo delle apparizioni in ottobre, poi cercheranno di farlo saltare, ma sbaglieranno gli alberi o le mine dopo. Dell'albero dell'apparizione sarà incolume, non salterà in aria la bomba e così rimarrà inesplosa. Però di questi ostacoli diretti così l'ha vissuto, un po' l'ha vissuto queste esperienze Lucia così, e un po' mette in guardia noi delle generazioni dalla memoria sempre troppo corta nel ricordarci certe cose. Che un po' veramente questo è il substrato, è il terreno storico e personale su cui Fatima si è realizzato. Il precetto domenicale cosa capitava a Mosè?
Era osservato compiutamente sia la domenica che nei santi giorni di precetto. Alla mattina tutti assistevano alla Santa Messa, al pomeriggio c'era il riposo, i giovani si riunivano e si divertivano in allegria nel nostro cortile, all'ombra dei grandi fichi e sotto lo sguardo vigile dei genitori che in gruppi separati discorrevano dei lavori dei campi. Giocavano a carte, eccetera, eccetera. Al tramonto, quando le campane della chiesa suonavano l'Ave Maria, tutti si alzavano in piedi e si scoprivano il capo tenendo in mano il tipico cappello. Pregavano e si salutavano con il tradizionale addio. Era l'ora di rientrare a casa e cenare insieme, dopo una giornata felice e trascorsa bene, con la coscienza in pace per aver adempiuto la legge del Signore e recuperato le forze fisiche per poter riprendere il giorno dopo, di prima mattina, le fatiche del lavoro con un nuovo animo.
Molto bene. Il precetto domenicale era osservato compiutamente. Che bello, eh? Hanno tutti ammesso. Domenica, giorno del Signore, giorni di precetto. Prima cosa di fare la mattina, santificare il giorno del Signore. Santificarlo con la messa domenicale, santificarlo con il riposo festivo. Ecco qua come si fa ad attirare le prime benedizioni. Ricordiamo come la Salette, la Madonna, proprio si lamentava che il giorno del Signore non era osservato nella Francia e anche per questo diceva un buon serafino spirituale di Padre Pio, un santo sacerdote, lavoro di festa salta fuori dalla finestra. E proprio questo dono. E tutti si assistevano alla messa, pomeriggio c'è riposo, i giovani si trovavano nel cortile intorno a casa a divertirsi, a giocare. Ma dai, sono bravi, lascia che si arrangino, tanto sono piccoline. Sotto lo sguardo vigile dei genitori. Cosa dice il buon proverbio popolare? L'occhio del padrone.
Ingrassa il cavallo.
Hai visto? Serve l'occhio vigile di papà e mamma. Non serve l'occhio vigile di papà e mamma. E quindi i genitori vigilavano su questi divertimenti perché fossero buoni divertimenti, sani divertimenti, ricordandosi che la natura, ferire il peccato originale, c'è sempre. E quindi, perché questi divertimenti fossero buoni e sani, devono essere vigilati, perché se manca vigilanza, arriva l'esuberanza e non sempre questa può diventare dopo malcreanza. E questo quindi è un compito. Come il buon agronomo agricolo vigila sulla sua seminagione perché cresca bene, abbia i fertilizzanti a tempo giusto, il concime a tempo giusto, il nutrimento a tempo giusto, l'acqua in quantità giusta per quanto spetta a lui, così per fare un buon raccolto. Bene, ecco, questo qui sono il raccolto più importante, quello della prole, che devono crescere come timorati figli di Dio. E bello anche questo quadretto della preghiera, la preghiera dell'Angelus, il suono dell'Ave Maria, tutti, era il momento in cui diceva concludiamo la giornata lì per ritornare a casa, ma prima ringraziamo il Signore della giornata che ci ha dato e la Beata Vergine Maria di questo dono. Il capo, scoprivano il capo tenendo in mano il tipo cappello e pregavano e si salutavano con il tradizionale addio. Bella questa riverenza che anche l'atteggiamento esterno della preghiera ci richiede. Sì, Mosè.
Sì, dicevo, questo addio non è, diciamo, non è da, penso, cioè non è da interpretare come un congedo malinconico, no? Ma è quasi, può essere interpretato come quasi una benedizione reciproca, no? Che ognuno affidava all'altro un augurio di bene per il
Sì,
percorso.
nel francese è molto più. Si vede molto meglio adieu, proprio addio. Ci ritroviamo in Dio. Ti auguro di essere in Dio. Questo addio ha proprio questo riferimento al nostro Signore tre volte santo. Quindi, sì, non è un saluto di dire mo, non ci vediamo più per il nostro, un po' come è entrato nel nostro grammatica, vuol dire che è un saluto che non ci. Che è l'ultima volta che ci vediamo, ma proprio ci vediamo in Dio. Quindi ti affido a Dio, addio, addio ti affido, ti custodisca.
Queste traduzioni che a volte mi perdoni padre, sono molto, Molto sottili queste cosine qua, eh.
Sì, purtroppo vedi, è un po' il nostro linguaggio, a volte rischia di livellare e appianare tutto, mentre prima c'era un grande significato di cui si comprendeva molto chiaramente. Cosa capitava finita la cena?
Il padre intonava il ringraziamento con una litania del Padre nostro, Ave Maria e Gloria, per tutte le intenzioni che voleva chiedere. In seguito la madre guidava il rosario o la corona dei sette misteri in onore alla Madonna dei Dolori. Poi si chiacchierava un po', si prendevano accordi per i lavori del giorno dopo e a riposare che la notte è corta.
Bene, 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 bene.
Ah, sì.
Bella questa preghiera di papà, bello il rosario di mamma intonato e poi un momento di ricreazione tutti assieme per un po' aggiornarsi sulle gli step del giorno dopo, sugli impegni del giorno dopo e poi a nanna. Quindi chiaramente un po' come capita anche a noi adesso nelle nostre famiglie. Papà, il rosario della mamma con tutti i figli e così. Anche Antonio, tutto, anche da te, dalle tue parti, è sempre così,
Ma
giustamente, la
allora,
conclusione della giornata.
qualche tempo fa, con diciamo, un mio conoscente, mi ha ricordato come avveniva la giornata del tipico contadino, sì, qui del centro Italia, no? Era proprio così. Cioè, innanzitutto la giornata iniziava alle 4:30 di mattina, si andava a lavorare nei campi e poi, proprio quasi in maniera identica a queste cose che abbiamo sentito, la giornata si concludeva al tramonto dopo la preghiera in famiglia o la lettura anche della Sacra Scrittura, del Vangelo, dei libri, per esempio, che posso dire da Francesco di Salno, oppure, insomma, una vita completamente diversa da quella che viviamo noi oggi, no? Questa è la realtà, purtroppo.
Ma beh,
Sì, Mosè.
no, vado pure padre.
No, vai, vai.
Dicevo, è bella anche quella frase a riposare che la notte è corta, no?
Sì, esatto. Dovevano alzarsi, cioè.
È corta, perché infatti come dicevi tu Antonio prima, alle 4 la sveglia.
Sì, era una cosa proprio. Tutti, non è solo qualcuno, era così, era
Anche perché
lo
era per loro
scandire del
il
tempo.
carburante, no? Perché dopo poi di giorno si doveva correre.
Difatti, difatti, sì. Cioè, lui ricordava appunto questo mio conoscente come verso le 9 del mattino, no? Facevano delle mangiate di grasso, non so, cose grasse, capito? Ma che noi oggi non mangeremmo mai, no? Cioè, ci stracceremmo
Vero.
le vesti, no? Però se non si faceva così, non si reggeva la giornata. Ecco, c'era un motivo proprio energetico, no? Si iniziava con del grasso, delle parti grasse, non so, la pancetta, roba, no? Sì, era
C'era
così.
un frate tedesco, un anziano già venuto a mancare così, della Germania,
Sì.
nord Germania, diceva, ma già da piccolo, ma perché papà è tutto questo grasso che dobbiamo mangiare, diceva lui. Cioè, questo da riscaldamento.
Esatto,
Da riscaldamento.
sì.
Bisogna consumare. Non c'era il problema all'epoca del coso, della linea,
Del polesterolo, scusi, del
sì,
colesterolo.
già si smattiva, trovano il metodo per poterlo consumare, così bruciare bene i grassi,
Sì.
per una carburazione proporzionata.
Sì, esatto. Cioè, qualcuno ha
Proporzionata.
fatto la battuta, no? Prima la dieta era ricca di idrocarburi, no? Cioè, anziché di carboidrati, una dieta ricca di idrocarburi,
Questa è
per
quella di
andare
oggi, forse.
come nei motori.
Questa è anche quella di oggi, di idrocarburi, perché magari quello che ci respiriamo e beviamo, forse anche oggi non scherziamo su questi.
Sì.
E la notte è corta perché ci si svegliava in un bel episodio quando c'è stato San Francesco che riceve le stigmate a Laverna il 17 settembre, così. Sembrava che tutta la montagna fosse andata in fiamme. Proprio una luce grandissima del nostro Signore Gesù Cristo che appariva come serafino alato così. E tutta la vallata era illuminata. Ora cos'era capitato? C'erano i mulattieri che, vedendo albeggiare, incominciarono a preparare i somari per continuare quelli che erano degli indiretti dalle Marche verso l'Emilia Romagna. Perché pensavo che fosse già la cosa dell'alba che stava per sorgere. Quindi all'alba ci si metteva in moto. Ora, questi mulattieri incominciano a sellare i loro asini, cominciano a incamminarsi con la luce che si era fatta. Ma era il Monte della Verna che era illuminato, ma il sole doveva ancora albeggiare perché era cambiato durante la notte mentre San Francesco era in veglia. Quando a un certo punto scompare tutta la luce, si trova nuovamente al buio, dovete attendere la vera alba solare che sorgesse, perché erano quelli un po' il faro di visivo. Dice, e mo che è successo? Cioè, prima c'era il sole, mo si è scomparso, c'è stato un'eclissi e poi ritornata. Invece no, non era il sole astro, ma era il sole di luce e di grazia, che il sole di giustizia che era apparso San Francesco e gli aveva impresso le stigmate. Gli altri frati avevano un po' visto tutto questo luce, il fuoco, tutto questa montagna che sembrava che fosse in fiamme di luce così, e tutta questa luce che aveva proprio, anche i circostanti, proprio un po' imbrogliato, tanti che avevano incominciato già per i lavori così, quando si sono trovati dopo mancare il sole divino e per dover attendere il nuovo sole naturale astro che nuovamente permettesse di iniziare l'attività giornaliera. Notte corta,
Ah, sì.
si va a dormire presto, si va e ci si alza presto. Ringraziamo il Signore. Al primo albeggiare, Mosè.
I grandi e i giovani, ancora in fiore, si alzavano accompagnando il sorgere dell'aurora che sbocciava con la luce del sole. Eccoli che escono allegri, cantando al suono della fisarmonica, delle chitarre e del piffero, calpestando le olive marce, i cardi, le ginestre spinose e gli sterpi per raccogliere la manna della vita, come se anche per loro, come era accaduto in altri tempi agli ebrei, piovesse dal cielo insieme alla rugiada delle fresche mattine.
Dicono al lavoro, si dedicano al lavoro. Incomincia il primo albeggiare, e chi dorme non piglia pesci, chi dorme non piglia grazie, chi lavora per la pastorizia, l'agricoltura, la luce solare è l'orologio che scandisce le attività. Giornate più lunghe d'estate, quindi più attività, questo tempo bello per poter fare, compiere nella pastorizia e un po' nei raccolti di quello che poteva dare quel terreno. È un po' anche qui una cosa un po' caratteristica, escono allegri, cantano, suona fisarmonica, le chitarre, il piffero. Mamma mia, sembra. Mi ricordo quando la mattina ci si trovava in pulmino a scuola, tutte le anche lì, altre che facce lì con musica, è un musone la mattina così. Non prendere i tazzoni di caffè oggi per così quando ci si sveglia con due occhiaie. Sono andato a dormire alle 2, mi sveglio e. Beh,
Sì.
un po' così, un po'
Poco
l'estate.
allegri, poco allegri.
Sì. Ricordo una mamma a catechismo, mi diceva: la prima cosa che dico a mia figlia, quando mi alzo, stai zitto adesso stai zitto, non parlare, aspetta ancora. Prima di parlare, aspetta ancora un'ora, così vedo ancora connettere.
È vero, alcune persone fanno così, no?
Sì. Aspetta, non parlare, stai ancora zitto, così. Sono ancora un po' con l'occhio, ancora un po' da uscire dalla tana. Uscire dalla tana.
È così.
Antonio, penso che dobbiamo un po' salutarci
Beh
adesso,
sì,
dare
siamo
l'avvio
arrivati, ecco.
anche in questo momento. Allora, Ave Maria, piena di
Sì.
grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa che io t'ami sempre più.
cuore di Maria, il
Sì, la salvezza dell'anima mia. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica tutti Dio Onnipotente, per intercessione Immacolata, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Fra Giampio e Mosè, Ave Maria, addio a tutti, Ave Maria.